con tutta l'umiltà di saperne molto meno di ciascuno di voi, nel senso che queste, sa, uno può anche abituarsi a parlare, avere un po' di cultura, ma queste sono questioni dove non c'entra proprio niente, no? Davanti al tema della salvezza non c'è uno che sa di più, uno che sa di meno, non sappiamo niente nessuno, E quindi, a proposito di questa questione così grossa e così decisiva, si può solo balbettare qualcosa senza la pretesa di sapere ciò che non sappiamo, ma con l'amore che ci lega. Ci piace essere uomini e questa è la questione principale, insomma, cosa si salva di noi, cosa resta di noi. Credo che sia una questione buona tra amici, no? Solo col desiderio appunto di evitare alcuni atteggiamenti, questi sì si riescono a capire quando uno si analizza un po', alcuni atteggiamenti più superficiali e grossolani, e soprattutto per aiutarci a tenere viva una domanda che è assolutamente decisiva. E questa decisività è invece la paurosa distrazione in cui essa viene tenuta in questa società. Ecco, questo è il punto di partenza che mi pare evidente, no? Su questo possiamo sapere qualcosa. Il suono distante e astratto che ha questa domanda attorno alla salvezza è qualcosa di inquietante, secondo me. Proprio questo mi fa paura. Cioè che noi, forse è sempre stato così, non lo so, io non faccio paragoni, però dico che mi fa paura il fatto che tra noi questa non sia una cosa importante. Assolutamente non è importante. Chi mai parla di salvezza attorno a noi, tra noi? La salvezza è una parola e dietro la parola una realtà che muove mai una sera la nostra immaginazione, le nostre attese. Una sera quelle normali in cui stiamo bene, dico. No, a me pare proprio di no. E quando, perché poi in realtà il problema esiste, no? Ma viene posto come una specie di problema residuale. Una specie di un di più che eventualmente potrebbe anche aggiungersi, cioè io organizzo tutto, poi se si aggiunge la salvezza tanto di più, no? L'uomo d'oggi è un po' questo stile assolutamente ignorante, detto così, no? Cioè non è che pone la questione della salvezza come la principale e poi di conseguenza gioca la vita, no? Prima sistema la vita, poi dice se c'è. Si capisce subito che non sono due cose sullo stesso piano, no? La si pone come questione quasi solo teorica e statistica, come fa quello lì che va da Gesù, si salvano in tanti o in pochi, è una faccenda curiosa in un viaggio d'aereo, in treno, buttar lì la questione se i cinesi o i giapponesi o gli indiani, no? O i cristiani, uno scopre le religioni, dice, ma allora, no? Queste questioncine, così, tra un giornale e l'altro. Oppure un'eventualità che si incomincia a pensare solo quando il resto viene meno, e quindi è una questione tipica da quando si sta morendo, da quando si sta male, da quando uno comincia a aver paura, no? Allora anche lì la cosa non è che non sia poco seria, ma chiaramente appunto per chi sta bene è poco credibile questa maniera di porre la questione della salvezza solo nella paura. È troppo una questione di rimando, no? Oppure una specie di qualcosa che potrebbe anche caderci addosso, ma come una vittoria all'otto, capito? Una cosa che ci trova completamente passivi, sempre come quel poveretto che domanda a Gesù, no? Quanti si salvano? Come se ci fosse qualcuno che conta, dice questo sì, questo no, quanti? No, io ci sarò. Cioè, quasi se noi fossimo lì così. E invece vedete la risposta di Gesù che dice: ma tu mettiti in gioco, caro mio. Cioè, rovescia la cosa. Non puoi porre la domanda così. Una domanda di questo tipo non va posta così. è la questione invece quella della salvezza dell'uomo. Gesù non risponde alla domanda astratta sulla statistica di chi ci salva, ma rimanda colui che lo interroga al suo problema. Tu dovresti sforzarti di entrare. Questa è l'unica maniera di porre la domanda. Tu come ti poni di fronte al regalo che ti viene promesso? O, detto più dal basso, bisogna prendere sul serio l'uomo. Cioè, la questione della salvezza, la questione dell'uomo. L'uomo è una cosa che si può organizzare per qualche anno da gestire. O è un soggetto da salvare. Beh, sono due posizioni radicalmente diverse. Sono due modi diversi proprio di pensare l'uomo, di credere nell'uomo o non crederci, appunto. Le questioni dell'uomo e quindi le sue attese più profonde, la sua libertà e responsabilità, questo è ciò che bisogna mettere in luce riguardo alla salvezza. E quindi non bisogna lasciarlo questo povero uomo, che invece gli capita subito sta roba qui, non bisogna lasciarlo intruppare nel gregge. Lui preferisce procedere alla rinfusa, sconosciuto dentro, no? Farsi il suo angolino, il suo sacchettino. Preferisce così lui, poveretto. Bisogna tirarlo fuori, bisogna alzargli la testa, bisogna tenerlo in piedi, dobbiamo liberarlo, appunto. No, lui va nel gregge, capito? Cerca di pascolare. A tirarlo fuori da questo procedere mescolato e confuso tra gli altri, nella media, senza mai far l'esame, senza mai dire cosa sta facendo e senza mai dire che ne fa degli altri. Non bisogna lasciarlo annegare nella melma delle sue piccole voglie immediate. Ci casca, se no, in questa consumazione anonima dei piccoli beni di sopravvivenza e di benessere, senza che appunto invece la sua vita viva le grandi dimensioni, le grandi questioni del senso che ha il viaggio, ma non perché appunto il senso della vita sta in chi sta a pensarci che senso ha, è una balla, è la qualità del vivere che pone ste robe qui. È la profondità del vivere che pone queste domande, non uno che studia o ci pensa o fa il serio o va in convento a pensare al senso della vita. Le grandi questioni del senso del vivere, la questione del male e la giustizia per tutti i fratelli, il senso del nascere di un bambino, ma anche qui non da discutere, da far su i bambini, quindi il problema dell'educazione, no? La fedeltà, i grandi legami, a partire dalla famiglia, ma tutti i grandi legami della vita, la sofferenza, la morte, sono queste le cose più preziose dell'esistenza umana e quindi la questione della loro sorte, che ne è di un legame così? Che ne è di mio padre, appunto, che ne è della donna che io ho scelto come persona a cui ho dato la vita, che ne è? Sono queste le questioni della salvezza. E queste questioni sono un antecedente necessario per comprendere l'eventuale proposta di un Vangelo divino che una certa divinità vuol fare all'uomo per salvarlo. Cioè, se io sono lì in truppatino e mi accontento dei due popcorn, che un Dio venga a dirmi io ti salvo, non me ne frega proprio niente, è quello che sta succedendo in questa cultura. A nessuno interessa la salvezza, interessa il benessere. Può toccare la proposta della salvezza solo uno che la questione della salvezza la pone nella sua maniera di vivere. Cioè, solo qualcuno che ha colto la preziosità di alcune cose della vita che lui non riesce a garantire, ma che vuol garantire, che desidera garantire. Ah, pensate alla questione dell'ambiente. Ma non è una questione ci mettiamo d'accordo qualcuno. È che il deterioramento dell'ambiente, la difficile opportunità data a chi verrà di vivere in questo mondo perché io lo distruggo, è una questione che mi angoscia, che mi angustia, è la mia questione. E quindi il problema della salvezza del mondo riguarda la sopravvivenza della vita sul mondo. È una questione teologica, una questione spirituale, appunto. Non è una questioncina politica di accordi, di preferenze. E io non posso dire, tanto io faccio quel che voglio, io ce la faccio a consumare le mie cose, poi sarà quel che sarà. È appunto un rifiuto radicale dell'umanità. È il peccato più grosso che ci sia. E quindi che gliene frega della salvezza a uno che assume un atteggiamento così. Questa, non so, forse ho detto le cose troppo male, ma se divento più calmo forse la cosa riesco a dirla. Cioè, mi pare che noi non possiamo presumere, lo capite, è una questione radicalmente personale, ma una questione anche di proposta del Vangelo. Non possiamo immaginare di proporre il Vangelo semplicemente continuando a predicarlo. Perché di là non viene atteso, non viene accolto, non viene capito. Se prima di là intendo nell'uomo che accoglie il Vangelo, non è scavata la dimensione dell'attesa della salvezza. Qui bisogna appunto aprire in questa cultura, nel cuore opaco di questa civiltà, che è sotto questa nebbia, è sotto questa violenta voglia di consumare il benessere, diciamola così, no? Bisogna aprire appunto nel cuore opaco di questa civiltà le grandi domande sull'uomo e sulla sua salvezza. O se volete, bisogna far tornare a quest'uomo il senso della sua dignità da salvare. Cos'è che c'è da salvare nell'uomo? Se noi non ci facciamo carico di questa questione, clericalizziamo il Vangelo, continuiamo a dirlo tra noi come fosse la cosa più importante e non interessa più a nessuno, perché non l'aspettano, perché le cose che si aspettano sono ottenibili in altra maniera, molto meglio. Questa mi sembrava così la prima di quelle cose molto semplici che riusciamo a dire su questa cosa. La seconda, che può avere la sua suggestione, è il tema nella frase di Gesù della porta stretta. La porta è stretta, no? Ma non va intesa, almeno non mi pare accettabile, anche se poi magari si può discutere, ma non mi pare che si debba intendere che per entrare nel regno di Dio, per essere salvati, bisogna fare chissà quali cose, siccome sono così grandi e difficili, entreranno in pochi, non io, i santi, altra balla per intrupparci. Vuol dire invece che la porta d'ingresso per me è la mia misura, è la mia taglia, 50 di pantaloni e 40 di scarpe, 40 e mezzo. Vuol dire quello che la porta è stretta, è tracciata per te solo, ha proprio la tua grandezza giusta, non avanza niente a lato. È proprio ciò che valorizza te, che salva te. È la stessa questione che Gesù fa, cerca di entrare appunto, perché è per te la grazia. Ma è qualcosa che può capitare, che può aggiungersi. Ti prendi al lotto. Sei te realizzato, questa è la salvezza. E quindi uno non può andare, perché se ci va sbadato la misura è giusta, picchia la testa, torna indietro, no, non passa dentro, sei ingrassato troppo. È la misura, appunto, no? La misura è la tua. E la tua misura, guarda il miracolo, per tutti, sia che uno ha la taglia 50 o 56, è quella di Gesù. Perché lui è capace di avere la taglia di tutti. Questo è il tema della salvezza, appunto, no? La porta è stretta anche perché è solo quella che Gesù apre per te. non è come si dice, uno che là a fare i conti ti riconosce che sei arrivato al 6 più. È la porta che ha aperto Gesù con il suo passaggio, e Gesù sta lì perché lui è la porta, da cui aspetta, ti aspetta per farti entrare. È la porta pasquale dell'uscita attraverso la morte. In verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Entra attraverso di me e sarai salvo. Chi entra attraverso di me sarà salvo. Entrerà e uscirà, e diceva della morte, della resurrezione, dice Giovanni, e troverà pascolo. È la porta appunto della morte. Ma lo sappiamo bene, non solo del morire animale come fatto che succede, ma della morte cristiana, cioè del battesimo, della conversione, la porta stretta della morte alla pretesa di avere in mano la vita per accoglierla come grazia di un altro. E in questo senso non c'è titolo di entrare, non c'è diritto di entrare, il solo diritto è quello di aver accolto il dono. No. È la fede, è l'accettazione, non è una costrizione, è l'accettazione di essere amati. E il nostro valore sta tutto in questo essere amati. E l'importante è proprio di non mancare a questo amore che ci fa nascere una prima volta, una seconda, che ci crea e ci salva, come diciamo nel credo in Cristo. Terza cosa di corsa che mi viene così da questo testo. Allora, Cristo è la porta, devo entrare di lì perché ha la mia misura, ma come faccio ad arrivarci? Qual è la via? Sono tutti i temi di Giovanni, no? Qual è la via? Ma tu mi conosci, sei con me da sempre, come mi chiedi dov'è la via? Qual è la via? Perché, attenti, non basterà dire arrivati a quella porta. Io sono uno che venivo qui a cena, era mio amico, no? Io sono uno tra quelli che hanno mangiato e bevuto con Cristo, ho fatto la comunione, ho ascoltato il Vangelo tante volte. Non basterà, dice Gesù, perché colui che ha la porta potrebbe dirci: non ti conosco. Avete sentito il testo due volte, non so da dove vieni, come non so da dove vieni. Perché colui che è dall'amore viene dal padre, sono tutti questi temi, no? Cioè, non sei stato attaccato all'origine, non hai origine. Perché pur essendo della stirpe di Davide, non hai Dio come padre, non assomigli a Dio. La tua vita non è stata un diventare figlio, non ti sei comportato come Dio, appunto. In questo senso Cristo non ti conosce. Quindi non la pratica religiosa, i buoni sentimenti, la raccomandazione a Cristo, l'essere stati battezzati, l'essere stati cattolici o induisti o quel che ti pare, l'aver fatto tanti riti, ma l'amore che accolto ci fa veramente conoscere Cristo, cioè il movimento per il quale siamo resi simili a Dio, figli. Mi pare che questo testo abbia proprio direttamente presente quell'anticipo del giudizio finale, quando il Signore, seduto sulla gloria, farà scorrere davanti a sé gli uomini. Il giudizio su quella porta avverrà così presso poco: vieni benedetto dal Padre mio, amico, ti conosco, appunto, benedetto dal Padre, tu vieni dal Padre, sei mio fratello, ti conosco. Da dovunque venga, appunto. Tutta la liturgia stasera, popoli tutti, si stava su Isaia, no? Perché ho avuto fame, mi hai dato da mangiare, ero forestiero, mi hai ospitato, malato, mi hai visitato, eccetera. Cioè è stato nell'amore all'altro, fatto fratello, reso prossimo, che ha imparato a diventare mio figlio. Sei diventato come mio figlio Gesù, ti sei immerso con lui nel battesimo e nell'oceano dell'amore. E allora l'ultima cosa, vedrai venire fratelli da Oriente, da Occidente. Vedete com'è bella sta roba qui, altro che dire, no, uno che giudica e dice sono in pochi che sono bravi nel mondo, al contrario proprio, contrario. Quello che aveva visto Isaia, le nazioni che salgono a Gerusalemme per accogliere l'eredità di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, si realizza in Cristo che innalzato sulla croce attirerà tutti a sé. Non so, vorrei così finire con questa idea. Io ve la dico, mi pare così bella, mi pare così... Perché se stiamo più in basso siamo un po' angosciati. Se stiamo in mezzo alla gente è proprio un po' brutta la situazione. Dobbiamo proprio stare vicino al Vangelo e guardare la gente con gli occhi del Vangelo, se no diventiamo cattivi. Diventiamo cattivi. Ma se prendi sul serio la via di Gesù e quindi esci sia dai tuoi atteggiamenti di giudizio sugli uomini, di difesa, di violenza, ma anche da tutti quei generici ragionamenti religiosi che sono così fatalistici e irresponsabili, ma se guardi verso la porta stretta della Pasqua di Gesù, il quale pur essendo di natura divina non ritenne tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, si umiliò fino alla croce, perché nel nome suo ogni ginocchio si piega e ogni lingua proclami che Gesù è il Signore. Se stai da quella parte lì del viaggio di Gesù, del viaggio di Dio in Gesù, e se scopri la preziosità della tua umanità, se ti sforzi di entrare, se non fai quei ragionamenti stupidi, quanti si salvano, cosa c'è da fare, ma allora la Chiesa lascia perdere, hai capito niente, dai. Ma se ti metti in gioco, appunto, allora puoi pensare e sperare che sono in molti a salvarsi. Puoi davvero pensare che sono in molti a salvarsi, addirittura ascoltando battere il cuore di Dio. Puoi sperare per tutti.